Quando preparo un sermone, di solito, comincio, ci va tanto tempo, perché sono lento, comunque raccolgo un sacco di informazioni, scrivo tutto quello che voglio dire, e poi mi rendo conto che non potete stare 2 ore qua ad ascoltarmi, e allora taglio. E specie in passi come questi, in cui il dibattito esegetico è molto intenso e durato anni, devo per forza di cose tagliare. Ma mi rendo anche conto che forse a voi non interessa la storia del dibattito teologico, ma la conclusione. Quindi questo è il fatto. A volte appunto devo dare così, si interpreta in questo modo senza dare troppe spiegazioni, e mi dispiace. Spero di essere comunque chiaro, non ho tutte le risposte e non escludo che ci siano interpretazioni migliori di quelle che al momento mi sembrano, di quelle che vi espongo, e sono ben contento, se volete, insieme a voi, di trovare risposte a domande che ci sono. Quindi, voglio dire, questo è. A volte probabilmente uno sceglie una scelta interpretativa, magari negli anni riflettendo scopre che non era la migliore. Ma ci sta, è normale. La Bibbia è bella anche per questo. Bene, torniamo all'Apocalisse. Ricordiamo lo scopo che questo libro ha, che è quello di mostrarci quello che è veramente vero. Le realtà che non si vedono, che stanno dietro al mondo materiale, lo controllano. Gesù, tramite Giovanni, ci sta dicendo c'è di più, non c'è solo il mondo che si vede e si tocca. La volta scorsa abbiamo visto la prima finestra che Giovanni apre sulle realtà che non si vedono, il principio su cui tutto il discorso viene costruito. Dio è sul trono, c'è un trono dell'universo e su questo trono c'è Dio. E in questo momento sempre l'intero creato sta lodando Dio. Alla destra di Dio c'era un rotolo, chiuso, sigillato, che contiene il significato, il senso della vita di ciascuno di noi e dell'intero universo. Il piano di Dio per mettere a posto questo mondo rovinato. Il piano di Dio per purificare e far tornare il mondo allo scopo originale della creazione. E solo Gesù, l'agnello immolato, era ed è degno di aprire questo rotolo. Abbiamo visto, questo è importante, che Gesù sta regnando come agnello, e non come leone, Dio che si dona alla creatura ribelle per salvare i suoi nemici. Tutti salvati vengono dalle schiere dei nemici di Dio. E meno male che Dio, che Gesù sta ancora regnando come agnello, altrimenti per noi non ci sarebbe speranza. E abbiamo anche già visto che definire Apocalisse come gli eventi catastrofici che precedono il ritorno di Cristo sia sbagliato. Perché la prima parola del libro, in greco, è Apocalipsis, che viene giustamente tradotto come rivelazione. Sono 2000 anni che questo libro rivela come leggere il presente. Lo scopo dell'Apocalisse, infatti il titolo sarebbe giustamente rivelazione, e rivelare come leggere il presente. E ora andiamo appunto ai capitoli 6 e 7, che sarebbe buono che abbiate davanti, perché farò diversi accenni dei versetti. Arriviamo ai 7 sigilli e 4 cavalieri. E molti commentatori sostengono che l'apertura dei sigilli e i 4 cavalieri sono la parte dell'Apocalisse che meglio spiega la storia del mondo dal punto di vista della Chiesa. I 7 sigilli non rappresentano eventi consecutivi, come neanche le trombe del capitolo 8, ma mostrano il completo disegno di Dio per la sua Chiesa. E sono spiegati in sequenza, ovviamente, perché se non avuti di spiegare uno per volta, ma sono eventi che capitano non uno dopo l'altro per forza di cose. Nell'immaginario collettivo e a volte ecclesiastico, i 4 cavalieri dell'Apocalisse sono associati spesso alla fine dei tempi, ma non è corretto. È forse più corretto parlare dei cavalieri descritti nell'Apocalisse. E vediamo perché. Questi cavalieri rappresentano ciò che avviene quando Gesù porta il suo regno sulla terra, quando il Vangelo viene predicato, mostra il peccato, rivela i falsi idoli e ottiene opposizione. I cavalieri rappresentano tutto il male della terra e sono una costante in ogni tempo e in ogni luogo. E sia chiaro, i mali del mondo sono causati dal peccato, dalle ribellioni dell'uomo a Dio. Ma è molto di quello che i cavalieri rappresentano, sono appunto conseguenze del peccato. E cominciamo dal numero 4. I numeri nell'Apocalisse, tutti i numeri o la maggior parte dei numeri, hanno un valore simbolico. 4 rappresenta il cosmo, il creato. Infatti le 4 creature, intorno al trono di Dio, rappresentano l'intero creato. Zaccaria 6 parla di 4 venti, questo numero è costante nella teologia apocalittica. Al capitolo 7, versetto 1, leggiamo dei 4 angoli della terra, per intendere l'intero pianeta. Ora, attenzione. Quando si parla di 4 angoli della terra, la Bibbia non dice che la terra è piatta. La terra non è piatta, ok? Guarda te cosa mi tocca dire nel 2021. Ora, vediamo, leggendo questo capitolo, che a questi cavalieri viene dato un potere di agire, un potere sempre limitato. E noi possiamo dire, ma perché Dio dà loro questo potere? La domanda è sbagliata. L'uomo sceglie di vivere senza Dio, di fare il male, e Dio pone un limite a quello che fa. La dottrina della grazia comune ci dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, Matteo 5,45. Nella sua grazia Dio trattiene l'uomo da fare tutto il male che potrebbe. E il peggior castigo che Dio dà, e a volte l'ha dato, è dire ok, fate cosa volete. Quello è il peggior castigo di Dio, lasciare l'uomo senza limiti. Parlando dei cavalieri, cercherò di spiegare come agiscono oggi e qual è il compito della Chiesa in opposizione ai cavalieri. In altre parole, come essere sale e luce. Il primo è il cavallo bianco, con un cavaliere vestito di bianco, un arco e una corona. Chi è? Qui sono diverse interpretazioni. Mi convinci di più? Quella che vede una forte somiglianza con Gesù rappresentato in Apocalisse 19. Cavallo bianco, corona, abito bianco e spada. È molto simile a Gesù, ma non è uguale. Il cavaliere bianco rappresenta la falsa religione, tutto ciò che promette salvezza, ma non è Gesù. Come già detto, l'Apocalisse non afferma niente che non sia scritto altrove nella Bibbia. Gesù aveva anticipato molti di questi temi in Matteo 24, quando dice ai suoi discepoli quello che accadrà dalla sua morte al suo ritorno. E dice in Matteo 24, guardate che nessuno vi seduca, molti verranno nel mio nome dicendo io ho la salvezza e ne svieranno molti, il cavallo bianco. Fuori dalla Chiesa si traduce con ogni strada porta alla verità. L'importante è una sincera spiritualità. E stando all'attuale pontefice, in linea con i precedenti, basta essere una brava persona. Nella Chiesa indica tutto ciò che sminuisce la figura di Cristo, quello che ha fatto, che aggiunge o che toglie alle sue parole, alle sue azioni, il compromesso, quello che porta a dire alla fine siamo diversi ma non così tanto, parlando di chi invece nega la salvezza per sua grazia tramite la fede, ad esempio. E più la falsa religione assomiglia al cristianesimo biblico, e più è pericolosa. La conseguenza è che milioni e miliardi di persone vivono, muoiono in ribellione a Dio e non sanno che c'è un Redentore che ne ha bisogno. La nostra parte? Conoscere bene la parola di Dio, perché conoscendo la verità possiamo riconoscere la menzogna. Certamente la Chiesa ha il compito di formare i credenti e non tutti hanno modo o tempo di approfondire, ma è fondamentale che ognuno di noi abbia solide basi dottrinali, non di 10 anni fa, riviste. Una continua formazione, ed è per questo che abbiamo cominciato anche gli studi biblici. Il Cavaliere Bianco assomiglia a Gesù. C'è un modo di credere che ha poco o niente a che fare con Gesù biblico. E attenzione, non basta conoscere la dottrina, bisogna viverla. Gesù è stato il più grande teologo, sapeva tutto. E ha sempre trattato tutti con estremo rispetto, tranne coloro che si tenevano migliori degli altri, e migliori di lui. La dottrina non è un'arma per colpire, per ferire. È lo strumento che Dio usa per renderci più simili a Cristo, per mostrare amore. Talmente tanto amore da dire alle persone che sono perse senza Cristo. La dottrina ci porta a chiamare sì il peccato col suo nome, ma insieme o prima offrire la speranza in Cristo. Non basta dire tu stai sbagliando. C'è una speranza per chi sbaglia. Sempre in Matteo 24, Gesù parla di guerre, il cavallo rosso, a cui è dato il potere di togliere la pace dalla terra. Nei libri di storia studiamo solo della guerra, studiamo più che praticamente solo guerre, e capiamo perché. In Europa, grazie a Dio, non ci sono più guerre da parecchio tempo. Questo cavaliere si è forse dimenticato di noi e da altre parti? Se avete il coraggio, e ce ne va, guardate un qualsiasi talk show che tratti di qualsiasi argomento, anche di agricoltura. Leggete qualche post su qualche posto di trend sui social e capite cosa succede. Questa settimana Gramellini sul Corriere parlava della civiltà della rissa. Il Cavaliere Rosso continua a cavalcare nel mondo in mezzo a noi. Siamo sempre in guerra, persona contro persona, pieni di rabbia, che non sappiamo gestire. Quanto tempo riusciamo a guidare senza inveire contro qualcuno che è troppo veloce, troppo lento, troppo quello che volete, spericolato, e magari lo facciamo scrivendolo sul telefono. La nostra società incoraggia la rabbia, anche perché fa vendere. Lo scontro viene incoraggiato e questo ci influenza. Manca pace nelle famiglie, a volte manca nelle chiese, fra le chiese. Al Cavaliere Rosso è dato potere di togliere la pace, ma noi siamo figli del Dio della pace. Dio ha fatto pace con noi tramite Cristo e quindi possiamo vivere in pace con Lui, con noi e con gli altri. Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. Sì, siamo in guerra, sempre, contro chi odia il Vangelo. Non le persone, ma le forze spirituali che tengono schiave le persone. E questa è la nostra guerra, non contro le persone. Loro forse possono essere in guerra con noi, ma non noi con loro. Ora non posso spendere molto tempo su questo, ma chiediamoci quanta rabbia abbiamo dentro e quanto sia orientata verso quello che Dio ci dice. E sempre in Matteo 24, Gesù parla delle carestie, il cavaliere nero. Apocalisse 6:6, leggiamo di una misura di grano o tre di orzo, la dose minima di cibo per vivere un giorno, al prezzo di un denaro, la paga di un giorno. Ora, se il minimo per vivere ti costa tutto quello che guadagni per lavorare, come fai a vivere? Qui si parla di cibo razionato, carestie, crisi economiche, poveri più poveri, ricchi più ricchi, parlando di olio e vino. Il Cavaliere Nero parla delle ingiustizie nel mondo. Chiaro, essere ricchi non è una colpa, essere poveri non è un merito. Ma c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui la ricchezza è distribuita nel mondo. Ed è colpa di tutti. Ricchi e poveri. Ma non è solo questo. Viviamo in una società che ha tutto il superfluo, ma manca del necessario. Come per la falsa religione e per la guerra, questi cavalieri, queste ideologie, stanno agendo in maniera sempre più sottile. Non sono riuscito a trovare chi l'ha scritta, ma c'è una bella frase, una descrizione della società attuale. E come tutte le descrizioni, insomma, non parla di tutti quanti, ma comunque fa riflettere. I nudi fatti affermano brutalmente che, in generale, chi vive in Occidente ha sempre meno ragioni per cui vivere. Una piccola famiglia, pochi amici, nessun vicino, nessuna comunità e certamente nessun rapporto con Cristo. Principalmente esistiamo come oggetto di attività economica, un numero in un bilancio. Ora, non sono contro l'economia e il mercato, anzi, ma guardiamo a noi stessi e chi c'è intorno. Abbiamo tanto, tutto, troppo, ma spesso ci manca ciò che solo Dio può dare. Siamo troppo concentrati su cosa non è necessario, dimenticando cosa è importante. E facciamo attenzione alla mentalità della scarsità. Abbiamo paura di non avere abbastanza? Ci manca sempre qualcosa? E poi abbiamo frigo pieni, armadi pieni di vestiti fuori moda o cassetti pieni di dispositivi elettronici che non usiamo più, almeno io. E ci lamentiamo come se stessimo morendo di fame. In Occidente è questo che fa il Cavaliere Nero. Vero, ci sono problemi, c'è una crisi economica, ma in linea di massima ci manca poco o niente di quello necessario. Crediamo di vivere nella ristrettezza, ma forse vogliamo solo quello che ci viene detto che è necessario. È il nostro ruolo? Grati di quello che abbiamo, sempre e comunque, a Dio. Facciamo la nostra parte contro le ingiustizie a livello locale e internazionale. La Chiesa deve fare la sua voce, deve dire la sua voce. E siamo generosi. Siamo chiamati ad essere estremamente generosi. Prima nella Chiesa, ma non solo. Perché ci sono persone che hanno veramente bisogno delle cose fondamentali. Generosi economicamente, ma non solo. Intorno a noi i più grandi bisogni forse sono relazionali. Forse per noi essere generosi oggi vuol dire dedicare tempo a chi è solo, anche per colpa sua, ci sono persone solo per colpa loro, sì. Vuol dire essere generosi, sacrificarsi per aprire le nostre case a chi a noi non le aprirà mai. Andare verso quel vicino che nessuno sopporta e magari hanno anche ragione. E quel vicino di cui forse neanche sappiamo il nome. Questo è come combattiamo il Cavaliere Nero. E poi arriviamo al Cavaliere Pallido, il giallastro, colui che porta malattia, morte, malgrado il nostro progresso tecnologico. Ora, dobbiamo essere grati a Dio per ogni progresso che fa il bene alla società, perché ogni cosa buona viene da Dio, è tutto conseguenza dell'essere creati a sua immagine. Ogni cosa buona è un dono di Dio. Ogni guarigione, ogni medicina, che siano le erbe, che siano antibiotici, che siano quello che volete, è tutto un dono della grazia di Dio. Che dona queste cose alla sua creatura, anche se lo rinnega. Ma sappiamo che la morte sarà l'ultimo nemico ad essere battuto. Prima Corinzi 15, 26. E fino a quando Gesù non tornerà, vivremo in un mondo caduto, ci ammaliremo e moriremo. Tutti. Ma qual è il compito come Chiesa davanti al Cavaliere Nero? Uno, dare conforto a chi sta soffrendo e alle famiglie intorno e pregare. Preghiamo per i nostri fratelli malati, con la fede e la certezza che Dio può guarire chiunque all'istante. Poi lasciamo che Dio faccia Dio e dica come vuole, perché comunque tutti quanti moriremo, prima o poi. Ma noi ci affidiamo a Lui con la certezza che farà le cose giuste, ma preghiamo con la fede che Lui può guarire. Al versetto 8 viene detto che al Cavaliere Nero è dato il potere su un quarto della terra. E di nuovo, perché? Perché Dio permette questo? Perché è così cattivo? Ripetiamolo, Dio non è la causa del male del mondo. Il male del mondo è causato dall'uomo ribelle. E ci sono due modi per eliminare il male del mondo. Il primo, Genesi 6, il diluvio, è distruggere la razza umana. Ma Dio ha promesso che non lo farà più. Il secondo è riempire uomini, la terra di uomini e donne che vivono la gloria di Dio. Ed è per questo che Gesù è venuto, è per questo che Dio sta accogliendo un popolo che vivrà con Lui per l'eternità della nuova creazione. Dio lo sta facendo, sta per togliere i mali del mondo, della nuova creazione. Ora, come tutti i numeri d'Apocalisse, anche un quarto è simbolico. Indica un limite, una minoranza. Dio sta continuando a tenere il mondo nella sua mano, limitando i danni che noi umani possiamo fare. Se non fosse per la provvidenza di Dio, per Cristo sul trono, ci saremmo già estinti da secoli. E questa è la certezza che tutti abbiamo. E ora arriva la parte difficile. Versetto 9. L'agnello, non il leone, apre il quinto sigillo e i protagonisti diventano i martiri. Coloro che sono stati uccisi per la fede e gridano: quanto ancora permetterai che la tua Chiesa sia perseguitata? Dio, quando fermerai tutto? Quando farai giustizia? Non chiedono se, chiedono quando. Chiunque perseguita la Chiesa, lo vediamo in Atti, perseguita Cristo e la pagherà. Per Paolo e per molti altri, per Saulo diventa Paolo e molti altri, ha pagato Cristo sulla croce. Perché diciamolo, ripetiamolo, l'amore di Dio è tale che ha mandato Gesù a morire per pagare per coloro che perseguitano la Chiesa. Ma se non si passa per la croce, si passa per il giudizio. E Dio la farà pagare per ogni manganellata, ogni maltrattamento, ogni uccisione. Dio farà giustizia, questo è certo. Solo che non lo sta ancora facendo adesso, o almeno non a livello globale. Il versetto 11 è difficile da digerire. Diciamolo pure. Giustizia sarà fatta, ma solo dopo che il numero di coloro che deve essere ucciso per la fede sarà completo. E questo non va bene. Non ci piace un Dio che nel 96 dopo Cristo dice ai martiri, che già ce ne sono stati abbastanza, aspettiamo perché ne arriveranno altri. E sono arrivati in 2000 anni di storia, e ne arriveranno ancora. La persecuzione è prevista, è contemplata nel piano di Dio, e l'Apocalisse ne è piena. Ed è stata scritta l'Apocalisse per incoraggiare i nostri fratelli perseguitati dall'impero romano. Ma come si fa a trovare incoraggiamento da questa notizia? Ci saranno altri martiri, e già so chi sono. Mettiamo da parte la nostra cultura di esisto per stare bene e Dio è lo strumento per il mio benessere. E cerchiamo di capire cosa dice questo passo. Anche nel martirio Gesù ha il controllo. Nessuno tocchi i suoi senza il suo permesso. La sofferenza della Chiesa c'è, ma non è infinita. È limitata e ha uno scopo, non è così a caso. Non siamo nelle mani del nemico. Non dobbiamo avere paura. C'è un piano, perché in prigione predicano, perché testimoniando nei tribunali predicano, questo è il piano di Dio, la sua gloria ovunque. Nulla è per caso, tutto per la sua gloria, e ricordiamo che la gloria di Dio è il meglio per l'umanità. E il nostro compito? Rimanere fedeli e predicare il Vangelo in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Con l'apertura del sesto sigillo, Giovanni usa l'immaginario, tutto l'immaginario apocalittico, per descrivere qualcosa di terribile. I commentatori sono d'accordo con diverse sfumature nel parlare di calamità naturali, crisi sociali e giudizio di Dio. Crisi e calamità sono all'ordine del giorno, da sempre. Il giudizio di Dio sta arrivando. E nella storia vediamo come più volte Dio abbia comunque giudicato popoli o persone per la malvagità che hanno compiuto. E tutto il giudizio di Dio spesso ha lo scopo di chiamare pentimento, ma lo vedremo nel capitolo 8. Ora, abbiamo questo quadro drammatico del male dell'umanità. Che ci facciamo? Al versetto 15 vediamo i grandi della terra, ricchi, potenti, che scappano. Pregano le montagne, non pregano Dio, pregano le montagne di nasconderli da Dio e da quello che sta capitando. Non sanno come affrontare il quotidiano, il mondo. In mezzo a tutte queste crisi, ai quattro cavalieri, alle persecuzioni, ai disastri, gridano: chi ci salverà? I governi? No, scappano. I ricchi, i potenti, si nascondono. Guardiamo i nostri potenti, i giorni nostri, ognuno ha i suoi modelli. Pensiamo a Bezos, enorme, immenso imprenditore, ha iniziato con una scrivania su due cavalletti, con una porta su due cavalletti, ed è arrivato a punto di dire: sai cos'è? Mi faccio un giro nello spazio. E si è costruito la sua agenzia spaziale. Musk e Tesla è uguale. Ha ridotto Bill Gates a un simbolo di un'epoca passata. E noi guardiamo a loro, hanno fatto tutto, e pensiamo che loro possano fare tutto, che hanno tutto, sono arrivati, chi li tocca? Tutti si troveranno a gridare alle montagne: nascondetemi, non ho speranza, perché non riesco a sopportare quello che sta capitando. E questo capita a tutti, al più tardi quando ci incontreremo con Dio. Chi sono le celebrità che segui? Chi sono i tuoi modelli? Pensi che ti salveranno? No, loro anche loro grideranno: nascondetemi a Dio. Tutto ciò in cui l'uomo cerca speranza al di fuori di Dio, forza, ricchezza, potenza, povertà, perché magari c'è chi pensa che siamo poveri, siamo migliori, ideologia, niente regge davanti alla realtà e al giudizio di Dio. Chi potrà resistere davanti ai cavalieri, alle persecuzioni, alla calamità, alla malattia, all'inquinamento, al cambiamento climatico, a tutto il male che l'uomo causa? Chi potrà resistere? E lo vediamo al capitolo 7. Un'altra visione che fa un passo indietro. Il tempo è poco, cerco di essere sintetico. Qui i quattro cavalieri sono descritti come quattro venti che vengono tenuti a bada, perché un angelo deve mettere il sigillo di Dio sulla fronte di chi? Del popolo di Dio. I famosi 144.000. Un altro numero che non va preso alla lettera, perché i salvati sono ben di più, lo vediamo intorno. Questo 144.000 indica un numero incalcolabile e al tempo stesso conosciuto. In altre parole, in mezzo a tutto questo che succede, tutto quello che abbiamo visto nella storia dell'umanità, Dio ha un popolo enorme. Ognuno dei suoi figli ha un sigillo, il sigillo di Dio appartiene a lui. Dio sa chi sono i suoi e non ne perde nessuno. In Apocalisse 5.9 abbiamo visto che l'agnello ha acquistato con il suo sangue un popolo a Dio. Siamo suoi, abbiamo il sigillo dello Spirito Santo. Dio stesso viene a vivere in noi. In mezzo a tutto quello che capita, nessuno dei figli di Dio si perde, nessuno è dimenticato. Chi resisterà? Gesù risponde, il mio popolo, che io ho acquistato con mio sangue, che hanno il sigillo dello Spirito e trovano speranza in me. Chi può resistere? Noi possiamo e noi dobbiamo. Il mondo farà del suo peggio, l'ha fatto e continuerà a farlo. Dio continuerà a salvare, ci saranno difficoltà, e in mezzo a tutto questo cosa fanno i figli di Dio? Apocalisse 7.9. Dopo queste cose guardai, e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, e gridavano a gran voce dicendo, la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. A nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza nei secoli dei secoli. Amen. Al capitolo 6 vediamo una spaventosa descrizione del male. E in mezzo a tutto questo vediamo il popolo di Dio che loda. Cosa fanno i cristiani? Lodano. Lodano in mezzo al deserto, in prigione, di notte, nella tempesta. Lodano. Ogni malvagità viene vista, viene esposta per quello che è un tentativo fallito di fermare Dio e il suo popolo. Chi potrà resistere? Gesù risponde, il mio popolo può resistere e non solo esiste, canta le mie lodi. Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, promessa, ma fatevi coraggio, io ho già vinto il mondo. Questo non deve sminuire le difficoltà. Al versetto 14 del capitolo 7 ci viene detto che coloro che sono in vesti bianche e adorano Dio sono coloro che vengono, che stanno venendo dalla grande tribolazione. In greco viene usato il tempo presente. Coloro, per dire, coloro che stanno arrivando dalla grande tribolazione, perché la grande tribolazione è presente. Era presente nel 96 d.C., è stata sempre presente e sarà presente fino a che Gesù non ritorna. Non posso scendere nel dettaglio, abbiamo tempo, ma in Apocalisse non trovo tracce del rapimento prima della tribolazione. Per la Chiesa del Nuovo Testamento, l'epoca della tribolazione comincia con l'ascesa di Cristo e finisce con il suo ritorno. Siamo sereni, non sarà semplice, forse peggiorerà. Matteo 24:14, Gesù dice, il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, alla fine, e allora arriverà la fine. Più il tempo passa, più il Vangelo viene predicato e più la fine si avvicina. Il nemico le ha provate tutte per fermare il Vangelo, senza successo. A Roma hanno ucciso Pietro e Paolo e tanti altri. La storia è piena di tentativi di fermare il Vangelo, eppure siamo ancora qui oggi a lodare Cristo con tutti i nostri limiti. Più passa il tempo e più il nemico perde terreno. E come accade in guerra, il nemico che sa di aver perso è più pericoloso, perché si dedica alla distruzione. Non ci stupiamo se le cose peggioreranno. Non sottovalutiamo mai il fatto che viviamo in un mondo nemico di Dio, anche se dici di seguire Dio. La certezza di un futuro gioioso, non noioso, con Dio, ha sempre incoraggiato i nostri fratelli nella persecuzione. Preparando questo sermone, ho cercato notizie sulla persecuzione che c'è stata qui in Italia, specie per i pentecostali, poco prima della guerra e durante la guerra, la seconda. Persecuzione causata dal regime e dalle religioni di Stato. Mia nonna, dopo la conversione all'evangelicalismo, dovette scappare in Francia perché gli evangelici non erano molto amati dal potere religioso. Ho scoperto la storia di Roberto Bracco, cercatelo su internet, molto conosciuto per i pentecostali a Roma. Ha scritto le sue memorie in un libretto intitolato La persecuzione in Italia. Chi lo vuole me lo chieda, ce l'ho. E racconta di quel periodo, dal 35 al 44-45. Ho ascoltato la sua testimonianza, un'ora, un po' lunghina, però, e mi sono chiesto se la vera persecuzione non sia la pace che stiamo vivendo. Durante quel periodo i nostri fratelli e le sorelle si incontravano, 70 anni fa, non tanto tempo fa, si incontravano nelle grotte, in quelle che sono diventate le fosse ardeatine, famose peraltro. Si incontravano in prigione, in stanze luride, sporche, umide. Andavano alle riunioni cercando di essere sempre presenti, senza sapere se sarebbero tornati a casa o andati in prigione. E attenzione, non parliamo di queste persone per innalzarle. Sono un esempio, sì, ma anche loro sono uomini peccatori. Ma innalziamo Dio e le sue promesse. I nostri fratelli furono arrestati, Bracco ventenne 17 volte venne arrestato. C'è chi è morto in prigione al confine. E ciò che li ha fatti andare avanti, malgrado tutti gli arresti e le botte e tutto quanto, è la certezza dell'amore di Dio e della sua sovranità. E dicevano, una volta ci arrestavano e un'altra no. E quando ci arrestavano andavamo in prigione a lodare, e quando non ci arrestavano andavamo nella riunione clandestina a lodare. Erano certi che Dio era sul trono. Chi potrà resistere? Non chi vorrà cercare di starsene tranquillo e farsi i fatti suoi, ma coloro che appartengono a Dio. Questa è la certezza che ci permette di andare avanti ogni giorno senza paura del presente e del futuro. Ma ricordiamoci una cosa, intorno a noi ci sono troppe, tante persone che affrontano i cavalieri, i mali del mondo, le varie crisi, senza la certezza che abbiamo noi. Persone che si aggrappano a tutto quello che possono, ma niente che possa salvare. Noi conosciamo la speranza, noi abbiamo in Dio la forza per affrontare tutto e non possiamo tenercela per noi. Gesù è l'unico che salva. Noi possiamo resistere, sì, perché siamo sigillati allo Spirito Santo. Comunichiamolo agli altri. Avrei voluto fare una panoramica del XX secolo per dimostrare come i cavalieri vanno avanti e indietro, ma non c'ho avuto tempo. Pensiamo solo al 2020. Incendi in Australia. L'Iran bombarda l'Iraq, gli americani ammazzano un generale iraniano, nelle Filippine erutta un vulcano, terremoto in Turchia, il Dow Jones in un giorno registra la più grande perdita di sempre. Questo solo a febbraio, tra gennaio e febbraio. Questo è stato il 2020. Poi è arrivato il Covid. Chi resisterà? La Chiesa, i discepoli di Cristo. Come? Rimanendo attaccati a Cristo, vivendo come sale e luce, portando pace dove non c'è pace, amando con sacrificio, predicando il Vangelo fino all'estremità della terra, incontrando opposizione. Versetti 14 e 17 di Apocalisse 7. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura. Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, li guiderà le sorgenti dell'acqua della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Cosa ce ne facciamo di una vita tranquilla e meglio che qui? Se per vivere rischiamo di perdere questo. Noi abbiamo questa certezza. Questa è la forza per affrontare, lodando Dio ogni situazione e mostrando un carattere trasformato da Cristo. A metà del XVI secolo, Francis Xavier, missionario in Cina, confida ad un suo amico le difficoltà che viveva e scrive: il più grande pericolo di tutti è perdere la fiducia nella grazia di Dio. Non fidarci più di Lui sarebbe di gran lunga più terrificante di ogni male fisico che tutti i nemici di Dio messi insieme ci possono fare. Perché senza il permesso di Dio, né i demoni né i loro servi possono in minimo modo rallentarci. A questo serve ciò che dice Apocalisse, mantenere la fiducia in Dio. E tante volte, per tanti motivi, a volte banali, corriamo il rischio di perderla. Forse non soffriremo persecuzione fisica, ma sicuramente affronteremo problemi, anzi stiamo affrontando a livello mondiale, problemi, crisi. E il grande rischio del compromesso per evitarci qualche disagio. Come vogliamo reagire davanti all'azione dei cavalieri e alla persecuzione, qualsiasi forma abbia? Non so perché Dio ci abbia portati a studiare questo libro ora, a parte il fatto che è attuale, da quando l'hanno scritto. Una cosa per me è chiara: ho bisogno di ricordare le realtà che non si vedono, altrimenti cerco di vivere per stare bene qui e trascuro quello che conta veramente. Viviamo il presente, sì. Cerchiamo di essere buoni cittadini, buoni vicini, buoni amici, fedeli discepoli di Cristo, sapendo però che cosa conta veramente è ciò che non si vede, è la realtà eterna che ci aspetta. Il nostro compito è conoscere Dio, proclamare il Vangelo e viverlo in ogni momento e a qualsiasi costo. Forse abbiamo bisogno che Dio ci scuota un po' dal torpore che troppo benessere ci ha portato. Quanto sarebbe diverso il mio, il nostro impatto in famiglia, scuola, lavoro, società, città, se vivessimo veramente questa speranza in un mondo che non ha speranza. Viviamo questa speranza, mostriamola, proclamiamola alla gloria di Dio, perché Dio asciugherà ogni lacrima e ci darà tutto di quello che abbiamo bisogno. Ci benedice qua, sì, ma quello che ci aspetta più grande è il futuro. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per come la tua parola è così buona con noi. Grazie per quello che ci riveli, grazie perché tu sei tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E ti prego, aiutaci a vivere per quello che conta veramente. Aiutaci a proclamare speranza a chi non ce l'ha. Che possiamo essere luce e sale in un mondo che ha tanto, tanto bisogno di te. Amen.